Benvenuti nella città proibita. Il suo nome più antico è Città Viola Proibita. Viola qui non è un colore. Nella cosmologia cinese indica la regione celeste creduta alla dimora dell'imperatore supremo del cielo. Quel nome, in una sola parola, dichiarava cosa questo luogo doveva essere, uno degli edifici sulla terra più vicini al cielo. La costruzione iniziò nel 1406 sotto l'imperatore Yongle, il terzo sovrano della dinastia Ming. Fu completata in gran parte entro il 1420. La tradizione indica come architetto capo Kuai Shang, maestro artigiano di Shangshan vicino a Suzhou. Centinaia di migliaia di lavoratori faticarono sul cantiere. Il legname proveniva dalle montagne profonde dello Sichuan e dello Guang. La pietra fu estratta a Fangshan, appena fuori Pechino. Il singolo blocco più grande dovette essere trascinato lungo una strada ghiacciata. Nel cuore dell'inverno, gli operai versavano acqua sul terreno per congelare una pista scivolosa e trainavano la pietra pollice dopo pollice. Solo dopo il completamento del palazzo, la corte Ming trasferì ufficialmente la capitale da Nanchino a Pechino. Da quel momento, 14 imperatori Ming e 10 imperatori Qing, 24 in totale, vissero, governarono e tennero le loro grandi cerimonie qui, per quasi 500 anni. La fine del dominio imperiale portò a un punto di svolta. Nel 1924 l'ultimo imperatore, Puyi, fu cacciato dal palazzo. Un anno dopo, il 10 ottobre 1925, fu fondato il Museo del Palazzo e aperto al pubblico. Da quel giorno, un luogo che era appartenuto a pochissimi divenne un museo accessibile a chiunque. Nel 1987 fu iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Non più solo il Palazzo della Cina, ma un'eredità custodita per tutta l'umanità.
Alcuni numeri aiuteranno a percepire la scala. La città proibita misura 961 metri da nord a sud e 753 metri da est a ovest. Copre circa 720.000 metri quadrati, all'incirca la grandezza di 100 campi da calcio posti uno dopo l'altro. Ha quattro porte principali, la porta del meridiano a sud, la porta dell'abbondanza divina a nord, e due porte più piccole, la gloriosa est e la gloriosa ovest, su entrambi i lati. L'urbanistica dell'antica Cina seguiva un principio: antenati a sinistra, terra e grano a destra. Secondo il cerimoniale imperiale, il tempio degli antenati dell'imperatore si trovava a sud-est del palazzo e l'altare della terra e del grano a sud-ovest. Per gli antichi, quelle due cose erano le vere radici di una nazione: il sangue e il cibo. All'interno, il palazzo è diviso da una singola linea che attraversa la porta della purezza celeste. A sud si trova la corte esterna, dove si svolgevano le cerimonie di Stato e i grandi affari di governo. A nord si trova la corte interna, dove l'imperatore e le sue consorti vivevano e dove in gran parte si svolgeva l'amministrazione quotidiana. Un lato era un palcoscenico, l'altro era la sala macchine. C'è una leggenda popolare che vale la pena conoscere. La tradizione popolare dice che il palazzo ha 9.999 e mezzo ambienti. Il ragionamento viene da un'antica credenza che il cielo contenesse 10.000 ambienti e nessun sovrano terrestre osasse eguagliare esattamente il cielo. Così il palazzo si fermò mezzo ambiente prima, come gesto di umiltà. Un rilevamento del 1973 contò in realtà circa 8.704. Ma la parola ambiente qui non significa quello che intendiamo oggi. Nell'architettura tradizionale cinese, un jian è lo spazio delimitato da quattro colonne. Pensatelo in questo modo: se dormiste in un jian diverso ogni notte senza mai ripeterne uno, vi occorrerebbero quasi 24 anni per completarli tutti.
Forse ne avete già sentito parlare. Le sale più importanti non contengono acciaio e quasi nessun chiodo di ferro moderno. Poggiano su legno, su mattoni, su tegole e su un insieme di segreti strutturali che gli artigiani cinesi affinarono per più di 1000 anni. Come si alza un palazzo ligneo così vasto? La risposta è in due parole: maschio e femmina. Là dove due pezzi di legno si incontrano, uno porta una sporgenza chiamata maschio e l'altro una fessura corrispondente chiamata femmina. Si inserisce il maschio e il giunto si blocca stretto senza un solo chiodo. Sopra le colonne, proprio sotto le grondaie, vedrete gruppi di mensole lignee che si stagliano verso l'esterno come blocchi da gioco impilati. Si chiamano dogung. Il do è una piccola tazza quadrata. Il gong è un braccio curvo. Strato dopo strato spingono le grondaie verso l'esterno, mentre trasportano il peso del tetto fino alle colonne. Ecco la parte intelligente. Quando arriva un terremoto, i maschi si spostano leggermente, le mensole si piegano un poco e l'intera sala si muove come un corpo pieno di piccole articolazioni, assorbendo la scossa in piccoli incrementi. È per questo che un palazzo ligneo di 600 anni è sopravvissuto a tanti forti terremoti.
I mattoni scuri e lucidi come specchio che lastricano l'interno della Sala della Suprema Armonia hanno un nome. Si chiamano mattoni d'oro. Non sono fatti d'oro. Hanno guadagnato il nome per due ragioni. Prima, provenivano da un villaggio di fornaci imperiali vicino a Lumu, nello Jiangsu. Il processo durava quasi un anno intero. Selezionare la terra, asciugare, impastare, modellare l'argilla, curarla all'ombra, caricare la fornace, cuocere e finalmente scaricare. Seconda, un mattone finito risuona come metallo quando viene percosso e la sua sezione trasversale è densa e liscia come uno specchio. Su ogni 100 solo pochi superavano l'ispezione e solo quelli raggiungevano le sale principali dell'imperatore. In altre parole, ogni mattone sotto i vostri piedi è un anno di pazienza, compresso in una piastrella grande quanto una mano. Ora alzate lo sguardo sull'intera città. Ogni sala, ogni sentiero, ogni porta poggia su una linea invisibile. Si chiama l'asse centrale di Pechino. L'asse si estende per circa 8 chilometri, dallo Yongdingmen a sud fino alla Torre della Campana e al Tamburo a nord. La città proibita si trova esattamente a metà. Il principio antico era che il figlio del cielo regnasse sulle quattro direzioni del centro. In quanto figlio del cielo, l'imperatore era visto come l'unico mediatore tra l'umanità e il cosmo. Perciò fu posto al cuore geometrico della città e l'ordine irradiava verso l'esterno a partire da quella spina dorsale. Con tutto questo in mente, camminiamo insieme nella città proibita.
Un'altra cosa da notare mentre procediamo. Le grandi sale poggiano su piattaforme quadrate sotto soffitti tondi. Questa è l'espressione diretta di un'antica cosmologia cinese. Il cielo è tondo, la terra è quadrata. Le direzioni seguono le cinque fasi, le cinque forze della cosmologia cinesi. Legno, fuoco, terra, metallo e acqua. L'est è legno, il sud è fuoco, l'ovest è metallo, il nord è acqua, il centro è terra. È per questo che la porta nord prende il nome di Xianwu, la divinità acquatica del nord. I tetti sono coperti di tegole verniciate gialle, perché il giallo appartiene al centro e quindi all'imperatore stesso. Ogni colore, ogni direzione, si riconnette a un sistema cosmico antico e completo. Poi ci sono i numeri. Gli antichi presero il 9 come il più alto dei numeri Yang, il dispari assoluto. È per questo che i borchia delle porte del palazzo sono disposti in una griglia 9x9, 81 in tutto. All'imperatore ci si rivolgeva come al venerabile 5-9. Lungo le grondaie, le piccole figure della cresta, per protocollo imperiale, non devono mai superare il 9. Solo una sala infrange quella regola, la Sala della Suprema Armonia, che ne porta 10. In ogni borchia e in ogni tegola, la città proibita premetteva l'idea della sovranità assoluta nell'architettura stessa. Così, quando guardiamo questo luogo oggi, è facile vedere solo vastità, rosso e oro. Ma ciò che merita davvero meraviglia è tutto ciò che non si può vedere subito. Una filosofia del legno, un mestiere del mattone, una credenza nella direzione e nel cosmo. 600 anni fa, una generazione di artigiani senza computer e senza gru usò giunti maschio e femmina, mensole dugong, mattoni d'oro e tegole verniciate, e costruirono, su questo terreno, un'intera visione cinese dell'universo.